intervista Mr. Cosmi. Via. Buonasera a tutti e benvenuti nuovamente sulla Cilena. Oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Mr. Serse Cosmi. Buonasera, Mister, che onore.
Salve, no, onore mio e buonasera a tutti.
E dunque partirei subito io con le domande, che comunque una mia curiosità, perché facendo un po' la ricerca ho saputo che lei purtroppo ha perso suo padre Antonio quando era molto giovane, credo all'incirca 14 anni se non erro, e quindi voglio sapere come ha influito questa sua perdita nel modo di lavorare o comunque nel modo di essere. Proprio come persona e come uomo proprio di campo.
Sì, ieri erano 50 anni esatti della morte di mio padre, per cui questo periodo per me, questi giorni sono sempre belli perché precedono il Natale, però c'è sempre quel velo di tristezza perché purtroppo inevitabilmente mi riportano a quei giorni. Sì, io ho perso mio padre che era giovanissimo e ho vissuto 15 anni, 14 anni abbondanti, insomma, insieme a lui, che ovviamente sono niente, pochissimo, però devo dire che mi hanno lasciato, sono stati un tempo sufficiente per potermi insegnare tante cose. Io credo che dalla sua morte ho iniziato ad avere un concetto di me stesso, della vita, di quello che erano le cose che dovevo affrontare, le mie debolezze, le mie forze. Sono rimasto l'unico uomo nella mia famiglia e quindi di conseguenza ho fatto due vite, una per me e ovviamente per quella che è stata ed è oggi la mia famiglia e una per mio padre. Quindi ogni cosa che ho cercato di realizzare, l'ho prima cercata di realizzare per lui e poi per me. Per cui è stato un lavoro difficoltoso, però ricco di grandi soddisfazioni, perché tante cose che ho raggiunte, aver avuto la possibilità di raggiungerle dedicando a lui quello che riusciva ad ottenere è stata una gioia immensa, che mi ha ovviamente attutito, potete capire, solo parzialmente il dolore comunque della perdita di un genitore.
Sì, certo, lo capiamo, anzi, grazie della risposta e del modo in cui si è comunque confrontato con noi in un contesto non semplice, su un argomento non semplice, quindi grazie. A questo punto passerei la parola a Filippo, non so se Filippo ha qualche tematica più di campo da affrontare, un po' per cambiare argomento.
Sì, mister, la mia domanda è proprio su Lecce, no? Visto che noi siamo tifosi del Lecce, siamo un po' tutti di Lecce, volevo chiederle per iniziare qual è il ricordo che porta dentro al cuore di Lecce, magari un aneddoto che ci vuole raccontare su quando era qui nel Salento.
Ma è difficile per un motivo semplicissimo, perché i ricordi che mi legano alla vostra terra, al Salento in generale, a Lecce come città, come società di calcio, come gruppo squadra, sono talmente tanti che individuarne uno è veramente complicato. Diciamo, a livello sportivo, credo che il momento in assoluto più emotivo, più forte è stato sicuramente a Verona dopo la retrocessione nella partita contro il Chievo. Lì credo che quei momenti, diciamo quel momento specifico, mi ha fatto capire tantissime cose su quello, ma non capire, confermare su quello che è Lecce, quello che è la sua gente, quello che è il Salento. E quindi quell'applauso tra le lacrime, diciamo, di 6.000 persone o tantissime che avevano seguito, nonostante la retrocessione quasi certa della squadra, mi hanno, non a livello sportivo, proprio a livello umano, ripagato magari di tante amarezze che nel nostro mestiere provi. Lì ho avuto proprio la certezza che vale la pena di fare il nostro mestiere non esclusivamente per vincere trofei, ma per condividere gioie e dolori con certa gente. Quindi quella condivisione è stata uno dei momenti più belli della mia vita, ma non solo sportivi.
Grazie per questa risposta, mister.
Prego.
Non so, io adesso passerei insomma la parola a Edoardo, che comunque non so, adesso le racconterà lei un aneddoto per farle capire quanto poi è strana la vita, quanto poi è piccolo il mondo. Insomma, non so se lo puoi dire, Edoardo, ma credo
sì, a questo punto sì. Mister, prima di tutto la saluto, buongiorno. Io ciao, sono stato salve. Salve mister, io sono stato tanti anni raccattapalle a Lecce, nei tempi del suo Lecce. Io l'avevo conosciuta tra i tanti bambini dell'epoca, io avevo conosciuto tutta la sua squadra, i ragazzini, mi ricordo Quadrado che avrà avuto 20 anni, 19 anni, vari Muriel, ma vabbè, ma adesso questo c'entrava poco, era solo, è vero, a volte la vita è strana. Se posso partire io, Jacopo, li faccio subito una, se possibile, una domanda?
Vai Edo.
Vado. Ok, mister, nel corso della sua carriera lei ha cambiato molteplici club, numerosissime squadre, però forse è arrivato in un momento, soprattutto all'inizio, in cui ha raggiunto l'orgoglio massimo, credo, per un allenatore, ovvero Luciano Gaucci nell'estate del 2000 la chiama Perugia, la sua città, la chiama in Serie A, tra l'altro. Nel corso di quelle quattro stagioni le ha avuto anche l'onore di allenare profili come Miccoli, Materazzi e fare comunque tre o quattro salvezze consecutive, ora non vorrei sbagliarmi. Com'è stata l'esperienza di Perugia, mister?
Ma guardi, tu prima mi dicevi che avevi fatto il raccattapalle, no? In quel periodo eri... Sì. Da bambino tifoso della tua squadra e quindi di conseguenza vicino, ma proprio con tutto quello che possono essere i sogni, i desideri. Tu immagina per me che da bambino il Perugia era la prima squadra professionista in Serie C che andai a vedere, avevo 6 anni credo, e mi accompagnò mio padre a vedere quella partita. Ovviamente, e quindi poi piano piano esserne diventato tifoso, ma tifoso vero da curva, e allora lo stadio non era il Curi, ma era in città, era Santa Giuliana, e di aver partecipato anche poi successivamente a tante trasferte, insomma, quindi diciamo non una vita da ultra. E tu immagina, cioè, vivere da ragazzo quel sentimento. E poco, dopo pochi anni diventare allenatore della squadra della tua città, credo che è un sogno, è un'utopia che tanti bambini vorrebbero vivere. Insomma, io ho avuto la fortuna di vivere questa cosa e ti assicuro che a livello emozionale ti dà tantissimo. È stressante, molto stressante, perché tu ti senti troppo responsabile, perché non è solo la scuola di calcio che alleni, che è già tanto come stress e pressione, alleni la scuola della tua città, quindi i riferimenti non sono solo i soliti tifosi o la società, ma sono gli amici, sono i tuoi ex compagni di curva, sono la tua famiglia. Io ho due sorelle che sono tifose sfegatate del Perugia, al barbiere dove andavo, e gli amici. Quindi ogni sconfitta dovevi rendere conto a migliaia di persone che conoscevi, e quindi la vivevo in maniera terribile. È anche vero che ogni vittoria importante, ogni momento felice, avevi veramente la possibilità di condividerlo con tante persone a cui volevi bene, insomma. C'era il pro e contro, insomma, diciamo così.
È ovvio, come sempre. Beh, ragazzi.
Tra l'altro, se non erro, comunque mi può correggere lei, di quelle 172 partite, insomma, dal 2000 al 2004 col Perugia, 138 sono in Serie A. Quindi un bel traguardo, appunto, per una squadra come il Perugia, quindi... comunque quegli anni furono produttivi, furono fruttuosi sia per lei che per la squadra.
Comunque... No, no, sì, è stato il periodo d'oro del Perugia. Il Perugia società cambiò completamente linea, un pochino quello che fa il Lecce oggi, no? Cercò di prendere tanti giocatori sconosciuti, alcuni venivano dalla Serie C, stranieri improponibili almeno inizialmente per le origini, invece poi con degli italiani fortissimi si creò una magia per diversi anni, e quello che sembrava un azzardo, un rischio, poi si è concretizzato in una realtà meravigliosa, con giocatori, due dei quali sono stati campioni del mondo, come Materazzi e Grosso, ma soprattutto protagonisti assoluti, diciamo decisivi di quel mondiale. Quindi è stato un periodo meraviglioso, insomma, dire irripetibile no, perché nel calcio può succedere di tutto, però difficilmente realizzabile di nuovo sì.
Tra l'altro lei, grazie perché ci ha fornito un assist importantissimo, in quanto prima ha parlato appunto del Lecce e del modus operandi appunto della società, e Filippo voleva sollevare una questione con lei appunto riguardante il modello giovani, e quindi volevamo capire appunto il suo pensiero. Prego Filippo.
No, io prima, concludendo il capitolo Perugia, quel momento d'oro che lei ha detto del Perugia è stato anche il momento d'oro nella carriera di Serse Cosmi oppure no?
Ma in quel momento ovviamente era un momento d'oro, e pensavo che la mia carriera fosse indirizzata a vivere altre situazioni ancora più importanti, e in parte ci sono state, perché poi sono andato a Genova, col Genova vincemmo il campionato di B con Milito in campo, però poi fu tutto buttato all'aria, insomma, per l'epilogo di quello che è successo, insomma, di quel tentativo, chiamiamolo, di corruzione, quello che è successo, della famosa valigetta. E quindi è stata la prima grande, grossa delusione nel calcio. Poi sono andato a Udine, ho fatto i preliminari di Champions, la Champions, nel girone con il Barcellona. Siamo stati eliminati a 4 minuti dalla fine agli ottavi, facendo 7 punti nel girone, quindi comunque tantissimo per una squadra come l'Udinese. E tra l'altro poi Barcellona, quello di Ronaldinho, Messi, Eto'o vinse anche la Champions e Ronaldinho fu pallone d'oro. Quindi da un punto di vista di vette, credo che professionalmente quella di Udine è stata più importante, però poi sono andato avanti facendo mille avventure, però nessuna nel lungo periodo, nel periodo più lungo come avrei voluto, perché io avevo dimostrato di essere un allenatore un pochino da ciclo, diciamo così, da iniziare un lavoro, e non dico in tanti anni, però in 2-3 anni. Invece poi, tranne a Brescia e a Trapani, non ho avuto più la possibilità di lavorare in questo periodo, e allora sono andato avanti ovviamente in maniera tra grandi soddisfazioni, grandi delusioni, però quello di Perugia sì, sicuramente è il periodo più identificativo, diciamo così.
A proposito del modello giovani su cui mi ha fornito l'assist Jacopo, cosa ne pensa del Lecce di quest'anno e del modello adottato dalla società negli ultimi anni, cioè quello di magari far emergere giocatori, farli esordire in prima squadra prendendoli dalla primavera? E soprattutto volevo chiedere a proposito se in questo Lecce diciamo c'è qualcosa che rispecchia il suo modus operandi.
Ma guarda, c'è una maniera di affrontare il calcio che ovviamente dipende dalle tue possibilità, dal tuo bacino d'utenza, da quello che puoi fare. Io credo che Lecce abbia capito, ma un pochino da sempre, che era impossibile competere a certi livelli se non potevi attingere a un tuo settore giovanile oppure alla scoperta magari di giocatori sconosciuti per poter, tra virgolette, sopravvivere in campionati come quello di Serie A e in parte anche quello di B in maniera dignitosa. E per fare questo ci vogliono semplicemente due persone, o meglio, ci vuole una società con un presidente in grado di essere molto razionale e molto coerente in questo, e credo che sia Semeraro prima che Sticchi Damiani adesso, insomma, sono due figure diverse. Ovviamente il calcio in quel momento era un po' di anni fa, era diverso da adesso, e la figura un pochino che fa da conduttore delle due cose è Corvino. Quindi un gran presidente secondo me ci vuole, e un direttore ovviamente con tutte le figure vicino a lui che permettano alla società di investire sul settore giovanile oppure su qualche giocatore sconosciuto, magari straniero, magari anche in campionati non eccezionali, e avere il fiuto e l'abilità di trovare quei giocatori per poter proporli, per poter poi magari venderli, è una parola brutta però di questo si tratta, e poter frequentare la categoria di Serie A, dove però 22.000 abbonati credo o giù di lì fanno la differenza. In tutto questo c'è la società, c'è il direttore, c'è un allenatore che ovviamente insieme al direttore esegue, diciamo così, quelle che sono le direttive, quelle che sono le linee della società, però tutto questo c'ha un senso maggiore se lo vivi con 22.000 abbonati. Allora c'è la chiusura di un cerchio, insomma.
Edoardo.
Mister, adesso torno di nuovo velocemente sulla sua carriera, ma un altro momento specifico. Non, prima abbiamo parlato appunto della sua città, che ha avuto l'onore di allenarla, ma dopo tantissimi anni, quindi anche lì tante squadre, tante esperienze, è arrivato un altro momento particolare, forse meno felice, ma sempre fino a un certo punto. Era il 9 giugno del 2016 e a Trapani era appena terminata la finale playoff. C'è una scena che noi abbiamo, ci siamo anche permessi di metterla nel video trailer appunto per la sua presentazione, di Massimo Oddo, suo allievo, tra l'altro anche a Lecce, che va ad abbracciarla e le sue lacrime. Dopo una cavalcata del genere, con una squadra del genere, quella sensazione di essere arrivati a tanto così e poi aver perso tutto.
Ma è vero. Allora, intanto faccio una premessa. Per quello che fu il nostro campionato, il Trapani avrebbe meritato di andare in Serie A. Ma lo dico, nonostante che il Pescara, quel Pescara, fosse più forte come organico del nostro, perché voglio dire, c'era la Padura, c'era Caprari, c'era Verre, c'era Musciai, c'era
Insigne.
No, Verratti, no, c'erano prima. No, questo era quello dopo. Comunque c'erano giocatori di grande livello, però il Trapani ha proposto un girone di ritorno con 44 punti giù di lì, ma soprattutto una qualità di gioco, 8 vittorie consecutive, le ultime 16 partite mi sembra 12 vittorie, 4 pareggi, qualcosa del genere, quindi meritava. Purtroppo abbiamo dovuto giocare lo spareggio andata e ritorno, e nella partita d'andata a Pescara incorremmo, diciamo, in un arbitraggio a dir poco felice di Pairetto, e poco sì. Fu espulso Scozzarella dopo 20 minuti per doppia ammonizione ridicola, soprattutto la seconda, e lì giocammo praticamente 80 minuti in inferiorità numerica e perdemmo la partita 2-0, tra l'altro nel secondo tempo. E al ritorno dovevamo perlomeno vincere con 2 gol di scarto e andammo in vantaggio quasi subito. Poi una partita sull'equilibrio, Berre si inventò un gol da metà campo col portiere che era fuori, e lì nell'1-1 poi rimanemmo anche in 10. e ci fu, diciamo così, il pareggio, che 1-1 finì la partita, che non servì a niente. Quindi allora le mie lacrime erano innanzitutto di sfinimento, perché veramente avevo vissuto a livello emozionale un qualcosa di incredibile, di meraviglioso in quella città, e quindi il vedere cadere tutto, ma tutto significa solo in campo, come risultato, era un senso di stanchezza, di abbandono, voglio dire. Però ci ho ripensato mille volte, è stata una favola meravigliosa. Tra l'altro, in quello stesso anno il Leicester vinse la Premier League, sembravamo veramente il Leicester della Serie B, una favola che per Ranieri è terminata in maniera positiva, per me no, però conservo ovviamente dentro il cuore quei momenti, quell'annata e quel gruppo di giocatori, quel pubblico meraviglioso. Insomma, abbiamo sfiorato veramente qualcosa di sensazionale. Non è stata completata l'opera, però a oggi credo che per Trapani rimane il momento più bello, insomma, della loro storia.
Tra l'altro, mister, proprio per ritornare adesso alla questione delle Lecce, insomma, stiamo parlando un po' di tutte le squadre che ha allenato, però noi, essendo leccesi, per questioni di campanilismo, comunque ritorniamo sempre a parlare dei giallorossi, e quindi volevo volevo più che altro avere un suo giudizio su Luis Muriel, che appunto ha conosciuto a Lecce in un contesto comunque non semplice, insomma, dato che lei è venuto a Lecce dopo che appunto Lecce aveva collezionato lo score negativo di 9 sconfitte in 13 giornate, e quindi comunque non era un contesto troppo facile. E però appunto volevo capire quali qualità aveva visto in questo meraviglioso attaccante, e se si aspettava appunto che questo attaccante poi avesse la carriera che sta avendo.
Allora sì, no, io arrivai a Lecce che era ultimo in classifica, insomma, mi ricordo benissimo, insomma. E Muriel giocava, ma non era titolare, e anche Cuadrado non erano, giocavano, ma soprattutto Muriel credo molto meno. E niente, io mi sono accorto, ma non ci voleva molto, però allenandolo te ne accorgi meglio, che era veramente un diamante, era un giocatore che aveva un futuro non di ottimo livello, di grandissimo livello. Muriel in quella stagione, almeno da quando l'ho allenato io, ha fatto dei gol, ha fatto delle prestazioni incredibili, e aveva 20 anni, perché è un 92 credo, no, sì, un 91, qualcosa del genere, insomma, e lì stiamo parlando di 2011-2012, quindi era un ventenne, e fece delle prestazioni allucinanti. Voi non lo so se vi ricordate, perché eravate giovanissimi, però io feci una dichiarazione in cui dissi che ero l'unico giocatore che mi ricordava Ronaldo, e ovviamente immaginate quanti insulti e quante prese per i fondelli ho subito per quell'affermazione. Poi dopo, a distanza di tanto tempo, ancora oggi qualcuno dice che assomiglia a Ronaldo. Muriel, per il potenziale che aveva, ha fatto comunque un'ottima carriera, una grande carriera, ma lui poteva essere uno dei top in assoluto d'Europa. Caratterialmente, molto probabilmente, anzi sicuramente, gli è mancato quel qualcosina in più per diventarlo, però come potenziale tecnico Muriel è stato tra i primi tre giocatori che ho allenato nella mia carriera, e vi assicuro che di giocatori forti mi è capitato, insomma, di allenarli.
Tra l'altro, comunque, grazie della risposta, mister. Tra l'altro, ragazzi, se mi permettete di porre la domanda non rispettando la routine, appunto volevo chiedere un suo parere sulla questione appunto Walter Sabatini con la Salernitana. Come sai, abbiamo parlato prima nel fuori onda, e se così si può dire appunto siamo entrambi comunque amici della comunità Sabatini, e quindi le volevo chiedere quale augurio si sente di dare al insomma al direttore per questo suo appunto ritorno.
Ma Walter era un amico, siamo nati insieme, lui abitava nel mio paese, quindi lui è 3 anni più grande di me, però ha vissuto ovviamente una carriera da calciatore e poi ha iniziato a fare il direttore, prima anzi l'allenatore, qui vicino a Perugia, aveva un settore giovanile, poi si è trasferito al Perugia Calcio come settore giovanile, quindi ho vissuto tanti momenti della sua carriera iniziale. Poi ho avuto la fortuna di lavorarci insieme prima ad Arezzo, poi a Perugia. E lì è nato un rapporto ancora più forte, più coinvolgente, perché Walter è non un direttore, una persona che ti trascina, ti coinvolge. Ha una sensibilità calcistica, una cultura generale, una maniera di esprimersi e di esprimere determinati concetti che nel mondo del calcio quasi unica, e quindi c'è stato sempre questo legame, quindi in virtù di questo legame sono felicissimo, perché lui non sta passando da un po' di tempo un bel periodo da un punto di vista di salute, e quindi io credo che l'aria che lui deve respirare è quella del calcio, questa gli permetterà di stare meglio anche fisicamente e di ritornare ad essere protagonista, perché oggettivamente in giro di professionisti, ma di direttori capaci ed abili come Walter non ce ne sono ancora tanti, insomma.
Tra l'altro, se non erro, Fabio Pazzani insomma vi ha regalato molte gioie, il vostro bomber, appunto in quel periodo lì in cui vi siete trovati a lavorare insieme, insomma avete quasi sfiorato la promozione, per cui comunque credo che il ricordo del direttore sia comunque insomma bello da rivivere, poi se soprattutto così nello specifico. Comunque ragazzi, non so se magari voi avete altre tematiche da affrontare con mister. Ok
mister, le faccio l'ultima domanda, secondo me quella diciamo più bella, insomma quella che ci può far capire tanto la sua carriera. Lo ha detto poco fa, no? Ci sono stati tanti bei momenti della sua carriera e anche dei momenti bui, ma c'è stato un momento in cui lei ha pensato e anzi ha detto caspita, forse in quel momento avrei potuto fare di più, e comunque qualche rimpianto?
Rimpianto, ritorni indietro su alcuni momenti e l'esperienza poi ti porta a dire che qualche scelta è stata sbagliata, però per capire che è sbagliata devi fare le scelte, quindi è anche troppo facile, non si vive soprattutto nel nostro mestiere di scelte azzeccate. Quando io andai a Trapani tutti mi dicevano che ero un folle, perché andavo in un contesto, era quint'ultimo o quart'ultimo in Serie B, eppure io sono partito, poi lì sono nati 2 anni tra i più belli della mia vita, sia calcistica che extra. Quindi tante volte le scelte si fanno anche di petto. Ecco, se dovessi tornare indietro, la scelta più sbagliata è stata quella di tornare a Perugia. Quella era una scelta che non avrei dovuto fare, sapevo di non di sbagliare. Non ne ero convinto, l'ho fatto solo ed esclusivamente per un atto di riconoscenza nei confronti di quello che il Perugia mi aveva dato tanti anni prima, però oggettivamente era un contesto dove io non dovevo e non potevo ritornare. Quindi se mi dite gli errori, quello è il più grande rammarico, perché poi alla fine è casa mia. Poi per il resto, sì, piccole cose, no? Alla fine insomma ho avuto quello che sognavo, vivere il calcio da protagonista, da allenatore, e vivere il calcio da allenatore significa vivere i momenti belli, i momenti brutti.
Alla sua età crede ancora di poter continuare ad allenare?
Ma io guarda, ti dico sinceramente, oggi mi sento molto più forte di 20 anni fa, però questo è un mio pensiero. Nel calcio l'esperienza è una, è, invece che una qualità, è un limite, tranne per alcuni casi. Però se tu vai ad analizzare oggi, i migliori allenatori poi sono i miei coetanei, perché Sarri, perché Spalletti, perché Ancelotti, perché Gasperini. Se tu vedi, sono esattamente i miei coetanei, e Ranieri addirittura anche più grande di me. Questo per far capire che avrei dentro di me la forza, la voglia e credo anche le competenze, perché il calcio è cambiato, però io questi cambiamenti l'ho vissuti, non è che sono rimasto a 20 anni fa. Poi è anche vero che io ero 20 anni avanti, una battuta, e quindi oggi sarei al pari con gli altri.
Noi ovviamente glielo auguriamo con tutto il nostro cuore.
Sì, no, beh, io vorrei allenare, però non è che impazzisco. Perché mi dispiacerebbe se fossero gli altri a decidere che io non dovessi allenare più. Però se così è, lo accetterei. Perché nella vita c'è stato qualcuno che ti ha chiamato in un momento in cui non pensavi di poter andare in Serie A e magari può essere arrivato il tuo tempo. Io credo di no. Te lo dico sinceramente perché vedo allenatori bravi, alcuni meno bravi e altri inadeguati, e quindi penso di poter dare il mio contributo, ma questo ovviamente è un pensiero mio, non conta, o meglio conta per me, è importante, insomma, però per gli altri conta relativamente.
Edoardo, Jacopo,
ti farei una piccola domanda io, poi magari
vai anche così lasciamo prendere il mister, vai.
Ok. Appunto io ero curioso di sapere appunto perché lei ha fatto un'esperienza, insomma la sua prima e unica esperienza nel calcio estero lo scorso anno in Croazia, appunto presentandosi al calcio croato lei ha detto: non ho trovato in tutta la mia carriera tutta questa modernità a livello di strutture e infrastrutture. Ecco, insomma volevo capire meglio da che cosa appunto ha lasciato questa esperienza di Reca.
Ma guarda, io ho detto anche che era un'esperienza che avrei dovuto fare prima e non rinnego, nel senso che magari ci devi arrivare un pochino prima, hai delle capacità diverse, insomma sono arrivato magari a vivere questa esperienza fuori troppo tardi, però ho trovato quello che ho detto, delle strutture meravigliose che nel campionato italiano, almeno le squadre che ho allenato io, nessuno era a quel livello. Anche una società dinamica, un campionato assolutamente credibile. Poi non è andata come doveva andare per altri motivi. Non ultimo magari questa mia difficoltà a comunicare in una lingua diversa, che secondo me è stata la vera ragione poi del fatto che sia tornato a casa. Però al di là di questo sono comunque grato a Rijeka di avermi chiamato, di avermi dato la possibilità di vivere quell'esperienza, e quello che ho detto non lo confermo oggi, insomma ho visto cose che in Italia non avevo mai visto. Poi ovviamente sono due mondi completamente diversi.
Se si dovesse ripresentare l'opportunità di andare all'estero, andrebbe ad allenare?
Non lo so, bisogna vedere dove, insomma. In Arabia sì.
Beh, giustamente, ha ragione.
Vai Edoardo, concludi.
No, mister, faccio l'ultimissima, velocissima, può rispondermi anche solo con un sì o un no. In Serie A dovesse arrivare una proposta, quindi mi collego alla domanda di Filippo prima, quindi con tutte le pressioni, ora che sa, che ha avuto l'esperienza, dopo più di 20 anni, tornerebbe? Sì, no?
Certo che tornerei più carico di prima, no? Non... ma vedi, è la gente che ti vede inadeguato, bollito, usano tutti i termini, quindi il calcio è diventato talmente veloce che tu non alleni un anno e sei fuori dal contesto. Non è così, Allegri è stato 2 anni fermo, Spalletti è stato 2 anni fermo, poi ha vinto uno scudetto, non... cioè non è esattamente questo. Se io mi rendessi conto di non essere in grado di poter vivere il calcio da allenatore adesso, ma mi tirerei fuori da solo, non ci avrei bisogno di consigli, non ho bisogno né di soldi, non ho bisogno di niente, grazie a Dio. Farei altre cose come in realtà sto facendo, ma siccome non è il mio pensiero, mi reputo ancora allenatore in grado di poter farlo, in maniera molto semplice, onesta. Non sono ipocrita, non sono uno che pensa una maniera o fa il falso modesto. E dico questo perché vedo le partite, vedo quello che si propone e credo di essere in grado di proporre quello che altri propongono, anzi in alcuni casi anche meglio, ma ripeto, questo è un pensiero mio, eh? E certo. Allora finché esiste questo pensiero tornerei anche domani mattina, anche il giorno di Natale.
Io fossi un presidente di Serie A, opinione personale, Mister Cosmi lo chiamerei immediatamente, devo essere sincero. Poi il mister lo vedo bene in una piazza. Grazie. Del sud, secondo me, e avrei anche delle piazze,
devo dire, che
in Serie A che hanno bisogno.
Al sud lavoro bene, bene lavoro meglio a livello umano, non lo so, una spinta diversa. Però poi ho allenato a Brescia, ho allenato a Udine, quindi a Genova, che non è sud, anche se in Genova è nord, ma è una squadra del sud per alcuni aspetti.
Ma io credo in una Salernitana, vista anche la,
ma sai che l'ho pensato, non volevo dirlo, però
no, vabbè, ma Salernitana ha già cambiato un allenatore, credo. Non è che va sul terzo allenatore, io credo,
no,
che
adesso un Verona.
Walter sa benissimo quello che deve fare, e dall'altra parte la mia non è una richiesta di panchina. Io vi ringrazio per la vostra stima, però dove mi chiamano vado, no, dove mi chiamano no. Voglio valutare con calma, poi non è neanche la categoria che fa la differenza.
Quindi ragazzi, noi ringraziamo Mister Cosmi per essere stato qui con noi, per averci concesso questa intervista. Mister, è stato veramente un onore, eh? È un piacere.
Grazie a voi.
Grazie veramente.
Grazie a voi, un grande abbraccio.
Grazie mille.
Buon Natale a tutti voi.
Anche
forza Lecce, si può dire, sì.
Sì, grazie, sì, no. Buon Natale e forza Lecce.